Buongiorno dalla redazione di WeNews, oggi è martedì 12 agosto 2025, noi iniziamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del giornale. L'agricoltura vale 44 miliardi, nel 2024 il valore aggiunto dell'agricoltura italiana è cresciuto del 9% a 44,4 miliardi davanti a Francia e Spagna. Lo si legge nel rapporto sull'economia agroalimentare 2025 curato dall'ufficio studi di BPER. In crescita anche l'alimentare, il cui valore aggiunto è salito a 37 miliardi più 3,5%. Il Sole 24 Ore, export in giugno. A giugno l'Istat ha stimato una crescita congiunturale del 4% per le esportazioni e del 3,3% per le importazioni. L'aumento è stato maggiore per l'area extra-UE rispetto a quella UE. Su base annua l'export cresce del 4,9% in termini monetari e dello 0,8% in volume. La crescita tendenziale dell'export in valore riguarda entrambi i mercati, UE ed extra-UE. Bene, Svizzera, Francia, nel primo semestre 2025 l'export registra una crescita tendenziale del 2,1%. Il Corriere della Sera: inflazione all'1,7%, ma crescono cibo e vacanze. I dati Istat sul mese di luglio: beni alimentari e trasporti sempre più cari e il costo per il carrello della spesa continua a crescere. L'Istat certifica la corsa dei prezzi nel mese di luglio, che non accenna a rallentare. Rispetto al mese precedente, l'indice nazionale dei prezzi al consumo segna il più 0,4%. Su base annuale, rileva l'Istituto, è stabile a più 1,7% per effetto di dinamiche opposte dei prezzi dei diversi aggregati. Se l'energia segna una frenata rispetto a luglio 2024, a correre sono gli alimentari, sia lavorati che non, più 2,8% e più 5,1% rispetto a un anno fa. E continua a salire il carrello della spesa. I prezzi di beni alimentari per la cura della casa e della persona passano da più 2,8% del luglio 2024 a più 3,2% di luglio 2025, ma il dato è migliore rispetto alla stima iniziale che prevedeva un più 3,4. A livello regionale sono Puglia e Calabria a registrare l'aumento dei prezzi più alto d'Italia con più 2,2 e più 2,1%. Segue il Veneto, tra i capoluoghi il record è di Rimini, seguono Padova e Napoli. Aosta e Campobasso invece registrano l'aumento più basso, più 0,7%. Per le associazioni di consumatori, quella di luglio è una vera e propria stangata. L'UNC calcola una maggiore spesa di 376 euro a famiglia su base anno per il carrello della spesa. Sempre sul Corriere della Sera, recensioni anonime, sì, ma con lo scontrino, gli chef, un controsenso, il disegno di legge allo studio, l'Europa si rispetti la privacy. Caso emblematico, finito prima in tribunale e poi in cronaca. Una signora va in un ristorante di Recanati ed evidentemente non resta contenta. Su un sito molto noto si lascia andare, il locale è una bettola e i proprietari cafoni. Neppure il ristoratore è contento e presenta denuncia. Il commento viene rimosso dalla piattaforma online, ma potenza della rete continua a circolare. Il giudice dà ragione al locale, la cliente è condannata per diffamazione, 7.000 euro tra multa e risarcimento, cena piuttosto cara. Nel mondo dei social le recensioni spopolano e possono segnare il successo o gettare in cattiva luce un'osteria, un albergo o un negozio. Le regole ci sono, ma non bastano. Nel prossimo disegno di legge sulle piccole e medie imprese, un provvedimento annuale che tra gli obiettivi è anche la lotta alle false recensioni online, un emendamento FDI e Lega ha eliminato la possibilità che il consumatore dimostri la propria identità, adeguamento necessario per allinearsi con la disciplina UE sul diritto alla privacy. Il cliente deluso dovrà dimostrare, scontrino alla mano, di esserci stato davvero, ma vedrà tutelato il proprio anonimato. Il rischio concreto che si sta profilando è che le nuove norme vengano annacquate al punto da scendere anche sotto il livello di protezione annuale, teme Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi. Proprio l'identificabilità è uno dei cardini di una politica sana di gestione del fenomeno. Secondo Matteo Musacci, vicepresidente della FIPE e di Confcommercio, la responsabilità dell'utente è importante ed è ancora più importante che venga prevista anche quella della piattaforma online. Aggiunge Musacci: noi non siamo contro le recensioni perché anche quelle negative possono aiutare a migliorare il servizio, siamo contro quelle palesemente false, attacchi personali o a situazioni che non dipendono dall'esercente e che provocano un danno alla struttura. Anche lo chef stellato Andrea Bertone Amazon trova un controsenso che chi scrive non possa essere identificato. Va bene tutelare il diritto alla riservatezza, ma è corretto che chi fa un commento non utilizzi un profilo anonimo. Pure a un cuoco affermato e riconosciuto come lui può capitare di incappare in un cliente social molesto. Ne ricordo uno che pretendeva di aver prenotato, ma a noi non risultava. Il ristorante era pieno, abbiamo cercato lo stesso di accontentarlo, gli abbiamo anche offerto un aperitivo nell'attesa, e poi ha scritto un giudizio negativo. Quando le critiche sono costruttive va bene, non le trovo accettabili quando sono palesemente scorrette. Dello stesso parere il maestro pasticcere Iginio Massari. Chi fa un applauso critica deve mostrare la faccia, afferma, anche perché si possono spacciare degli scontrini altrui come propri. Stiamo giocando col fuoco e parlo per esperienza personale. Un anno fa ho denunciato una pasticcera di Lucca che sotto un nickname mi aveva dato del delinquente e dell'incapace a lavorare. Pur non simpatizzando per le recensioni online, ma preferendo il passaparola, Eleonora Riso, ex vincitrice di Masterchef Italia 13 e oggi demi chef al Cibleo di Firenze, vede nello scontrino l'unico vero plus della nuova normativa. Per il resto mi sembra un'involuzione. La disciplina all'esame in Parlamento ha comunque lo scopo di arginare le cattive abitudini purtroppo in aumento. Tra le altre novità presentate da un subemendamento di FDI, una definizione ancora più precisa di recensione lecita. Se non rispettata potrà essere impugnata, viene ribadito dal titolare dell'esercizio per richiederne la rimozione. Chiudiamo tornando sul Sole 24 Ore. Biometano, corsa contro il tempo per 450 impianti, in ballo 2,3 miliardi di risorse PNRR che mobilitano altri 3,5 miliardi di euro dai privati. Gattoni, CIB, chiediamo flessibilità per la definizione della fine dei lavori. Obiettivo PNIEC, 5,7 miliardi di metri cubi, servono misure post PNRR per dare continuità, dice il presidente del consorzio italiano Biogas. Mancano poco più di 10 mesi al 30 giugno 2026, data in cui dovranno essere pronti alle condizioni attuali gli impianti di biometano ammessi agli incentivi a fondo perduto del 40% previsti dal PNRR. Il primo impianto incentivato con i fondi del PNRR è stato inaugurato lo scorso 30 novembre presso l'azienda agricola Bagnode di Piverone in provincia di Torino. Aveva partecipato alla prima asta. Negli ultimi mesi si assiste a un'accelerazione. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'ascolto, buona giornata, noi ci risentiamo come sempre domattina qui su WeNews.tv.